Dice così la parola di Dio. Poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Infatti, quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendo Dio loro manifestato, poiché la perfezione invisibile di Lui, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle sue opere, onde che essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio, che l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vari ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato, dicendosi savi, sono divenuti stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quelli dell'uomo corruttibile e di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati nelle concupiscenze dei loro cuori all'impurità, perché vituperassero fra loro i loro corpi. Essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è il benedetto in eterno. Amen. Signore, ti ringraziamo per questo momento che meditiamo nella tua parola. Che questa parola, oh Signore, possa lo Spirito Santo usarla per il beneficio di ognuno di noi. Stia con noi, oh Signore, e fai la tua opera in nome di Gesù. Amen. Questo messaggio, fratelli, è uscito di un fratello, non era della mia chiesa, ma di una chiesa con sorella. E mi viene a trovare e mi dice: fratello, c'ho un problema grave nella mia famiglia. Mio figlio è entrato all'università, è venuto l'altra sera e mi ha detto: papà, la Bibbia è un racconto di favole e noi proveniamo dalla scimmia. È questo che mi ha detto il mio professore. E stiamo studiando. Fratelli, è una cosa che mi ha preso. Che sta succedendo ai nostri giovani? Anche nella mia chiesa, che io divento ogni tanto preoccupato perché i giovani entrano all'università e nel Brasile sono pieni di queste cose. Entrano credenti e poi dicono: no, studiamo queste cose, sono solo favole, la Bibbia. E dobbiamo prepararci per queste cose. Dobbiamo affrontare le lotte spirituali che il diavolo sempre allerta per distruggere la fede dei cuori, specialmente di quelli più semplici, dei nostri giovani. E io mi sono preoccupato e ho cominciato a studiare, nel senso che devo difendere la mia fede. Non possiamo lasciarli a vuoto sti giovani. Noi stessi non possiamo rimanere vuoti pensando che il Signore fa tutto e che noi non dobbiamo fare nulla. Questa teologia sta arrivando nelle chiese, che Dio ha predestinato tutto, perciò non bisogna neanche evangelizzare. Mio Dio, questo è diabolico. E io sono partito dall'Italia per poter evangelizzare, sono andato nei peggiori posti, nei carceri, ho rischiato la vita per guadagnare anime e poi mi viene queste idee. Sapete, Paolo fa un bel ragionamento. È importante ascoltare, vedere, studiare questa parte che ho scelto già all'inizio della lettera a Roma. Roma era la culla della civiltà, l'impero. E avevano anche queste idee. Anche gli egiziani avevano queste idee. Dove Mosè aveva stato a scuola, nelle migliori scuole, insegnavano che quando il fiume era in piena, uscivano delle larve di là, stavano alle sponde. Poi quando il fiume si ritornava, queste larve si evoluivano in altri animali. E poi si evoluivano e noi siamo arrivati dalla scimmia. Mosè era insegnato su queste cose, ma perché nelle scuole del Brasile, non so qua, insegnano solo Darwin, e non insegnano il creazionismo. E poi uno può scegliere. No, quello è vietato. Ma Darwin l'ha insegnato come se fosse una verità. E questo crea una confusione nei cuori più deboli. E Roma aveva gli stessi problemi che noi abbiamo oggi. Per questo Paolo entra già con questo discorso. Ascoltate, vede bene cosa dice. Dio sta adirato dal cielo. Dio sta adirato. Ma perché Dio sta adirato? Perché mutano la verità in bugia. Insegnano qualcosa di falso pur sapendo la verità. E questo è il senso del testo che Paolo dice. Hanno cambiato la verità. Tu per cambiare la verità devi conoscerla. I loro menti hanno abbandonato quel che è vero. E oggi si sta facendo la stessa cosa in molte chiese, fratelli. Sono preoccupato. Noi, l'ira di Dio si manifesta dal cielo contro queste cose, contro le persone che hanno mutato la gloria di Dio e hanno invece adorato il Dio creatore del cielo e della terra, il potente Dio, hanno incominciato ad adorare uomini corruttibili, creature. E non solo questo, nell'Egitto, non solo sono arrivati all'uomo, ma si sono ancora ribassati ad animali, dice il testo, a quadrupedi, adorare animali. Dio sta adirato dal cielo, perché questa gente soffoca la verità e predica la menzogna. Dio si è rivelato con tre libri, sapete questo? Cominciate a studiare questo sistema. Il testo dice che Dio si è rivelato in tre modi. Il libro della sua creazione. Il libro della la creazione è un libro. Così dice il versetto 20. Ascoltate cosa dice il versetto 20. Guarda cosa dice. Poiché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla sua creazione del mondo, essendo sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue. Si può conoscere Dio vedendo tutto quello che Lui ha creato. È impossibile che queste cose siano venute per caso. Guardati intorno, dice Paolo, guarda come funziona questo universo perfetto. Primo libro, il libro della creazione. Guardiamoci intorno. Il secondo libro, la parola di Dio. Dio ha rivelato la sua volontà attraverso la sua parola. E noi studiando conosciamo la volontà di Dio. Gli antichi avevano i comandamenti, le scritture, la legge. Noi oggi abbiamo il libro più bello, l'ultimo libro, che è la incarnazione di Gesù Cristo. Dio si è fatto uomo per dire: guarda, io sono Dio. E questo è il libro più chiaro, il libro della sua immagine. L'immagine di Dio. È quello che dice Paolo, lo stesso Paolo ai Colossesi, capitolo 1, versetto 15. Il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. Lui era l'immagine di Dio in terra. Per questo gli uomini sono inescusabili. Se Gesù non sarebbe venuto, non sarebbe morto e risuscitato, noi potremmo avere qualche scusa. Ma Lui è venuto, ha detto che era Dio e Lui lo ha provato. È morto sulla croce per i nostri peccati, ma la tomba sta vuota. Sapevate questo? Tutti cercano. Dove? Ma perché cercate il vivo entro i morti? Non lo cercate, Lui è vivo. Lui oggi è qui. Oggi tremavo qua. Lui è qui e si fa sentire. E molte volte la nostra mente è attaccata ai debiti che abbiamo, le cose da pagare, stando qui in chiesa. Mettetevi, sintonizzatevi nello spirituale, vedete la presenza di Dio, sentite la presenza di Dio. Io tremavo, cosa vuol dire? Io mi sento agitato, mi sento, perché Dio sta qui. Ma la cosa più bella, fratelli, sapete cos'è? Noi come chiesa non dobbiamo studiare teologia. Molti devono studiare, ma per tu ricevere la salvazione non devi leggere tutta la Bibbia, non devi sapere tante cose. Grazie a Dio per questo. Devi solo conoscere Gesù. Che cosa bella! È una meraviglia questo. Conoscere Gesù. Disse un carceriere di Filippi, conoscete la storia, non vado a dirvi i particolari. Cosa devo fare per essere salvato? Che ha detto Paolo? Vai alla scuola di teologia, poi incomincia a studiare scienza per conoscere il mondo, vai a una religione. Tutto questo ha detto? No. Credi nel Signor Gesù e sarai salvato. Questo è meraviglioso, sorelle. Questo è meraviglioso, fratelli. Non dobbiamo sforzarci, non dobbiamo essere né scientista né teologo, niente. Bisogna aprire il cuore al Signore. E Lui fa l'opera. E io ho visto molti miracoli, fratelli. Ho visto piangere gente omicida. Uomini che facevano spavento, li ho visti buttarsi a terra e chiedere perdono al Signore e ricevere Gesù. Questo è solo un miracolo. Solo Dio per fare questo. Noi non siamo capaci di fare niente. Siamo degli umili strumenti, magari discordati. Io vedo sempre mio genero quando vuole, o mio figlio quando vuole fare, sempre a corda. E che stonate, devo accordare. E molte volte siamo strumenti così, fratello. Ma quanto è bello che il Signore, anche che siamo così difettosi, Lui ci usa. Che cosa meravigliosa, non è così, fratello? Se volete la perfezione in me, non la trovate. Vedetela nel mio Dio. È Lui che è buono, Lui che è perfetto, Lui che ha misericordia di me. E Lui fa le cose attraverso di me. Sapete come succede, fratello? Vi conto solo due storielle. La donna Bruna, mia figlia riconosce, la mamma di Marlì. Conosce la dottora Marlì, si è presa cura di lei, una donna per i bambini. C'aveva una signora, la mamma, vecchia. E quante volte andavo a casa sua e parlavo con questa signora. No, no, non mi parlare di queste cose, mia figlia mi fa la testa così. Io ho già deciso, io qua, io tutto. Ma ogni volta avevo il piacere di parlare con lei, per sapere i suoi sentimenti. La facevo parlare ore. Devi conoscere la persona. E quando non vuoi ascoltare niente del Signore, non stare là. Tenta di ascoltarla. Ma un giorno le è accaduto e si è rotto il femore, ti ricordi? Sì. Sola, chiusa in una cameretta. Ma lui si è ricordato tutti i discorsi che io facevo. Ma ha detto, solo di Franco, ti ricordi? Solo di Franco io mi fido. Chiamami lui. Voglio parlare con lui. E una sera sono andato a casa. Senti, non voglio perdere tempo di parlarti di tante cose, come tu dovresti fare. Tu hai l'opportunità unica. Ed è così facile. Tu devi aprire il cuore al Signore. Ma c'erano le nipoti. No, io non ho tempo da perdere, ho tanto da fare. E questa è l'ultima opportunità che tu hai. O oggi ti dai al Signore e muti la tua vita, o vivrai all'inferno per tutta l'eternità. E io gli avevo parlato dell'inferno. Molte volte noi sbagliamo perché diciamo, Gesù ti ama, che buono, Gesù ti ama, guardalo. No, è meglio per te ti convertire se no vai all'inferno. E quelli si prendono una paura. Ah, fratello, questo è l'Evangelo. Questo è l'Evangelo, Gesù è buono, ma c'è un inferno da essere evitato. E la gente comincia a pensarci. E gli metto, voglio conoscere Gesù. E io ti ho detto, apri il tuo cuore, prega insieme a me. Dobbiamo aiutarli, loro lo sanno fare. e lei ripeteva le parole che io ripetevo. E vedevo che il suo volto cominciava a lacrimare. Lei ha accettato Gesù. Quella sera, in 10 minuti, tutto il tempo che ha vissuto, e io ho fatto il suo funerale, sono stato invitato da quella chiesa, mi ha detto lì, Franco deve fare il mio funerale. Le nipoti mi dicevano, lei, la nipote sua è la mia dottora del cuore, quando lei mi prende, mi fa tutte le analisi, grazie a Dio mi ha salvato la vita, perché lei mi chiama zio, l'ho cresciuto in scuola domenicale. Tutto il tempo le ripeteva, Gesù è buono. Quel Gesù che non lo voleva sapere, ogni volta ripeteva, Gesù è buono. Sai perché era buono Gesù? Perché ha tirato tutta l'amarezza che ci aveva passata, ha tirato tutte le paure. Lei ce la faceva ridere. Lei è morta felice. Sai perché? Non ha studiato la Bibbia, non ha fatto niente. Ha aperto il cuore al Signore. Ma noi non dobbiamo studiare la Bibbia, certo, per difendere la nostra fede. Ma la cosa più buona è che non si deve fare tanto per ricevere Gesù. Ah. Un'altra storina, fratelli. Vado di fretta. Per vedere come Gesù opera. C'era una ragazza che è venuta in chiesa tramite un giovane, che io l'ho battezzato già da ragazza e cresciuto in chiesa. Ma poi si è fidanzato con un'altra chiesa vicino, nostra consorella, e ha portato questa ragazza in chiesa, giovanissima, lei la conosce, Eliseo e Loani. Lei conosce bene. Lei ci aveva la nonna che l'ha cresciuta, mai ha voluto sapere del Signore. Che stupidaggine, c'ho la mia religione, Maria, tutto, non c'ho niente, non discuto, fratelli, oggi, non vi offendete. Non discuto che Maria c'ha meno, Maria è una nostra sorella in Cristo, l'ancella del Signore che Gesù, Dio ha scelto lei per portare il Salvatore al mondo e questo non lo perde. Non parlate male di Maria. Questo è peccato. Ma un giorno questa donna si ammala. Eravamo in riunione di preghiera e una nostra sorella chiama mia moglie e dice, vieni qua, c'è la nonna di Loani che vuole parlare col pastore. Ma lei stava male. Va bene, non vuole parlare adesso. Sono dovuto uscire dalla riunione di preghiera e lei al telefono. C'eri tu là? C'eri al telefono. Pastore, voglio conoscere quel Gesù che tu mi hai parlato. Quel Gesù che tu hai predicato al matrimonio di Loani, quel Gesù che hai predicato a quel culto, al matrimonio di mia nipote. Nel telefono, dimmi cosa devo fare. E io ti apro il cuore al Signore. Prega insieme a me. Prega. Apri il cuore al Signore. Per il telefono ha ricevuto Gesù. È così semplice. Al funerale c'ero anch'io. Non mi hanno fatto parlare, mi hanno fatto solo dire qualche parola perché veniva il padre, la famiglia cattolica. E io ho rispettato, mi sono stato al loro posto, al mio posto. Ma poi il padre ha avuto una negligenza, ha detto, liberiamo la parola a chi vuole parlare. Questa ragazzina ha preso la parola. Mamma mia, tua mamma te l'ha raccontato. Ha fatto un sermone. Mia nonna si è convertita per telefono. Lo sapete questo, che Gesù è buono. Lui è morto nella croce. Io so cosa vuol dire questo. Lei è qua, ma lei sta in cielo. Sapete perché? Perché lei ha accettato Gesù. E da quando ha accettato Gesù la sua vita è cambiata. Tutti quanti gelati, il padre è scappato. Perché il potere di Dio fa questo. Una ragazza. Ma perché questo, fratelli? Perché questa donna ha voluto accettare Gesù per il telefono? Perché? Perché Dio vede quello che noi siamo, non quello che noi parliamo. È venuto Eliseo. Pastore, io mi sposo solo in comune. Ti ricordi questa storia? E certo che si ricorda, lei che ha incominciato una lotta. Ma non mi posso sposare in chiesa, sai perché? Non ci abbiamo una lira, neanche per vestirmi, comprarmi le scarpe, non ci abbiamo niente. Perciò mi perdoni, pastore, non possiamo sposarci in chiesa. Noi ci sposiamo al comune e facciamo riso e con pollo in casa, con la famiglia. Non ti offendere, pastore. Ah, mio Dio, c'avevo un sermone lungo, ma tutto sta cambiando. Ho fatto una riunione in casa. Eliseo si sposa, ma lui non si può sposare in chiesa. Non c'hanno soldi neanche per comprarsi le scarpe. Lei risponde, io compro il vestito di sposa. Lei lavorava, c'aveva i soldini. Io compro il vestito di sposa di Luani. E mi è venuta l'idea, perché non riuniamo la chiesa e ne parlo ai presbiteri della chiesa, a tutti quanti. Riunione di chiesa. In quella riunione è uscito il matrimonio. Cosa si è fatto? No, noi diamo il cibo, no, noi diamo questo, no, noi diamo questo, no, noi diamo questo. Ci sono delle donne, fratelli, che noi facciamo riunione di coppie, feste. Loro organizzano tutto. Loro non è che comprano le cose, loro prendono il tessuto e lo fabbricano loro. Sono donne speciali. Hanno fatto tutto il matrimonio e si sono ritirati. Che c'erano i presenti, erano solo la famiglia. E quella famiglia ha detto, chi ha fatto tutto questo? La Chiesa. Ma come non si doveva sposare, che non ci avevano soldi? Chi ha dato il vestito di sposa? La figlia del pastore. Chi ha fatto sto cibo? Le sorelle. E dove sono? Sono là dietro. Fratelli, non è quello che noi parliamo, chi noi siamo. La gente vede che noi facciamo quello che noi siamo. Parla più di quello che noi parliamo. E quel giorno tutti quanti i parenti hanno ascoltato la parola col cuore aperto. Questa gente è diversa. Questa gente c'ha qualcosa di speciale. Sì, speciale. E la gente ti ascolta. Perché se tu riempi la testa tutti i giorni parlando, nessuno ti vuole ascoltare. Scusate, fratello, sono uscito fuori dal sermone, non so se prenderò un po' più di tempo, mi perdonate. E poi dice anche Paolo, al versetto 19, cos'è che dice Paolo al versetto 19? Andiamo a vedere. Infatti, quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro. Dice così, sì, si è manifesto in loro, dentro di me, avendolo Dio manifestato. Sai che sta dicendo Paolo? Tu vieni dalla scimmia, guardati chi sei dentro, guardati chi sei dentro. Dio è manifestato in noi. È possibile che io sono un animale? Paolo dice, guardati dentro e vedi chi sei. Fratelli, uno scrittore si chiamava Adriano Suassuna, è conosciuto in Brasile. E un giorno fa una palestra sul libro che lui doveva lanciare. E qualcuno gli domanda, cosa ne pensi di Darwin? Questa filosofia che è insegnata nelle scuole, adesso tutto quanto sono venuti incontro. E lui, sapete cosa ha fatto? Scusa figlia mia, gli ho preso questo qua, gli ho rubato stamattina. Sapete con questo? Tutti quanti ridono. E lei dice, ma che ci fa mio padre? Come si chiama questo? Non mi ricordo mai più. Pizzichetta la chiamava in Calabria. Come si chiama?
Molletta.
Molletta. Lui ha tirato questo fuori e gli ha detto, è possibile che tu pensi che noi veniamo dalle scimmie? Sai cos'è questo? Io mi ricordo che questo qua ce l'aveva mia mamma, mia nonna. Io sono nato e questo qua già esisteva. Ma non si sa chi l'ha creato. Conoscete chi l'ha creato? No, nessuno lo conosce. Ma guardatelo, una piccola molla. Ah, prima era di legno questa. Questa era di, ricordi che era di legno, Tutte le donne la usano, ma nessuno ci pensa. Che utilità che c'ha? Ho levato le mie mutande, perdonatemi, fratelli. Me lo mettevo in quella cosa, la pum, cadeva. andava, poi lo mettevo la metà, mi giravo, concadeva. Mio Dio, qua ci sono queste cose qua, mi ricorda, vado là in bagno e trovo questa e la metto. Risolto il problema. Ma è una cosa così semplice. Ma chi ha creato era un genio, una utilità. E lui ha detto, io ho tutto il rispetto per le scimmie, ma tu metti una scimmia per milioni di anni in un posto e vedi se lui fabbrica una cosa così. Ma mi capite, sorelle? Che stupidaggine! Ma la vita cosa la raccontano? Disse lui. Cosa raccontano? Che un pisciolino è saltato dall'acqua, è cominciato a volare, è diventato un uccellino, e poi un uccellino... Ah, ma vai! Noi siamo esseri differenti. Paolo dice, guardati, guardati tu. Ma tu ti consideri che vieni dagli animali? Questo sta dicendo Paolo, che Dio l'ha messo in noi qualcosa di speciale. Ma cosa ha messo in noi? Il suo spirito. Lui ci ha fatti dalla terra, ma poi dice che ha soffiato e noi abbiamo qualcosa di speciale dentro di noi. Sapete che noi siamo trini? Il Dio trino ha messo la Trinità in noi. Paolo dice, l'intero essere vostro, spirito, anima e corpo. Siamo trini. Paolo lo dice, l'ho scritto qua, fratello, spirito, anima e corpo, mio Dio, la Trinità di Dio sta in me, la Bibbia dice questo, perché Dio ha messo la firma in noi, il Dio trino ha messo la firma in noi e ha messo la firma in molti posti della creazione e chiedo, voglio sollecitarvene qualcuno. Quando ero giovane io difendevo con i testimoni di Geova la Trinità, prendendo un triangolo, un triangolo senza un lato non è... sì, questo è giusto, fratello. Ma mi hanno imparato solo questo. Non ho cercato più. Io sono appassionato per queste cose qua, guarda, invece avere... Ho preso questa, sapete perché? Non sono buono a vedere le cose. Molte volte prendo questo predicando, lui fa tutto, e poi io uso sempre questa. Se questo non va bene, io poi uso questa. Perché ancora non c'ho quella cosa che c'hanno i giovani. Dico a mia figlia, fai così, voglio che lui non si muove, non cambia, non si spegne. Per questo ho usato questo sotto, solo per questo. Ma sono appassionato di queste cose, sapete perché? Oggi vedo dei giovani che parlano anche nell'orologio, non so, ancora non ho avuto un orologio così. Ma sono appassionato. La tecnologia oggi, bello. Sapete, il 2021 è uscito nella televisione una novità degli Stati Uniti. Il computer Aurora. Vedete, nell'internet... Dice che questo computer è costato più di 500 milioni di dollari. E poi dice lui c'ha una potenza, 2 exaflops, non so che cosa vuol dire. Ma poi spiegano che questa potenza computazionale, dice immaginate, dice ogni abitante della Terra con un computer e lui fa 150 milioni di calcoli in un'ora. E lui ci metterebbe 50 anni per fare solo un'ora di calcoli di questo computer. Danno all'internet, anche in italiano, l'ho visto. Mamma mia che macchina. Immaginate un po' l'ingegneria, il lavoro che c'è dietro una macchina di questi. Immaginate allora che tutti noi mettiamo 2 o 3 pomi, non so quanto, e siamo invitati a visitare questo capannone. Dove c'è questa macchina, quei cavi grossi così, io l'ho visitato con l'internet, sai, si può fare anche questo oggi. Mamma mia, ti cavi grossi così, in un computer, corridoi con tutti i cosi. Immaginate che noi entriamo nei corridoi là e dici, guarda, questo fa questo, guarda, questa macchina fa tante cose, e ci spiegano l'ingegnere perché io non capisco niente, ma lui cerca di spiegarmi per farmi capire. Ma poi alla fine noi usciamo... E io mi giro e gli dico, tutto questo è venuto per caso. È scoppiato un pandemonio, tutto il ferro è uscito dalla terra, sa perché il ferro nella terra è come pietra. Tu devi avere un meccanismo per cambiarlo in ferro, cambiarlo in rame. Non è che viene così il rame. È una lavorazione difficile che io non so fare. E poi si è unito tutto, anche la plastica per mettere, cioè tutte quelle cose, il calore, tutto, una bomba è esplosa. E poi è diventato una macchina così bella, utile per noi fare i conti. Adesso vi faccio una domanda. Tutti gli ingegneri che ci hanno lavorato un sacco di tempo sarebbero contenti? Ah, ma va! Immagino come ci tratterebbero. Adesso vi ascolto cosa vuol dire Paolo. Dio è adirato dal cielo contro questa gente che dice tutto che è venuto per caso e non perché lui l'ha creato, non perché l'intelligenza sua ha progettato tutto. Capito cosa dire? Perché Dio è adirato dal cielo. Perché oggi il mondo dice queste cose e lui dice io sono il creatore. E tu diventi, ti tratti come una scimmia. Hai capito cosa vuol dire il diavolo, cosa vuole fare di noi? Lui vuole fare di noi delle bestie. Ma Dio dice, voi avete delle cose speciali dentro di voi. Ma sapete la cosa più bella? Ultimamente hanno annunciato i giapponesi che ne stanno facendo uno 5 volte più potente. Ma loro dicono, guarda, ci stiamo lavorando, i progetti sono difficili. Immaginate uno di voi dire, guarda, tutto è venuto per caso. L'ultimo terremoto in Giappone ha messo tutte queste cose insieme, adesso noi abbiamo il computer 5 volte mai. Ah, mio figlio, così che io tratto la gente. Ma tu davvero ci credi a queste cose? Andiamo alle cose più importanti. Vai avanti, no, non c'è più tempo. Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Ah, nostra immagine e somiglianza. Molti pensano che immagine e somiglianza è la stessa cosa. No, fratello. Sono due cose diverse perché la Bibbia non è ripetitiva. Immagine è una cosa, somiglianza è un'altra. Io stamattina quando mi sono alzato mi sono toccato, la barba era molto grande. Scusa, si è spostato tutto qua. Ecco. Vado allo specchio, mi guardo, sono, devo fare la barba. Quella è la mia immagine. In un certo senso poi sono io. Quella è la mia immagine, io sono reale, la mia immagine riflessa. Ma se io non esisto, la mia immagine non c'è. Noi siamo il riflesso di Dio sulla terra. Ma poi dice che siamo somiglianza. Là c'è qualcosa in più. Quando dice il testo, che delle cose si possono, infatti, quel che si può conoscere Dio è manifesto in loro, avendolo Dio loro manifestato, poiché le perfezioni invisibili di Lui, perfezioni invisibili, attributi invisibili di Lui, la sua potenza e divinità si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle sue opere, cose invisibili che si vedono. Ma se sono invisibili, come si vedono? Sembra una cosa che non tiene. Le cose invisibili che si vedono, ma se sono invisibili, come si vedono? Sì, fratello, sono cose invisibili, ma si vedono. Andiamo a vedere cos'è la creazione. Sto abbandonando. Se noi prendiamo il primo versetto della Bibbia, cos'è che c'è scritto? Nel principio. Cos'è il principio? Il principio. Primo giorno, secondo giorno, cos'è che c'è scritto il primo versetto della Bibbia? Non dice così? Principio, tempo, inizio del tempo. La prima cosa che Dio ha creato è il tempo. Nel principio incomincia il tempo. Ma sapete com'è il tempo? Dio ci ha messo la sua firma. Dio è un artista che tutto quello che ha fatto ha messo la sua firma. Come quell'artista che fanno i quadri, sai? E mettono la firma sotto per Dio. Questo l'ho fatto io. Quando Dio ha fatto il tempo ha messo la sua firma. Trinità. Sapete che c'è il nome della Trinità nel tempo? Cos'è il tempo? Io ho imparato a scuola, tempo passato, tempo presente, tempo futuro. Sono tre tempi differenti, tempo. Solo che il passato è passato, il presente è presente, il futuro è futuro, tre in uno. Lascia la sua firma, Trinità. Completo e tempo. L'altra mattina non sono potuto andare a camminare. Il dottore mi ha detto, devi camminare la mattina, se no tutti ammali. Beh, la mattina mi alzo e faccio un'ora di camminata. Ma una mattina non potevo camminare perché avevo cose da fare. Sono andato il pomeriggio. E lì nella piazza dove cammino c'erano questa gente che sembra si mette in un posto con le loro riviste. E c'era un credente nuovo, uno della mia età, che avevano preso lui e cominciavano a riempirgli la testa. Voi avete tre dii, voi siete politeisti. Avete tre dii. Guarda come avete, guarda. Dio Padre non è Dio, è Dio. Dio Figlio non è Dio, è Dio. Dio Spirito Santo non è Dio, Dio. Quanti dii avete? Tre. Uno più uno fa tre. Io passavo, pastore, mi stanno dicendo che noi siamo politeisti, abbiamo tre dii. Com'è sto discorso qua? Sai, fratelli nuovi, sì, la testa, questa gente diabolica sa fare. E io mi avvicino, scusate. Ah, già vi conosco. Già ho rotto. Voi avete tre dii, uno più uno fa tre. La matematica umana, uno più uno fa tre. Ma sai una cosa? Se non sono tre persone, non è Dio. Tutti i dii umani sono solo una persona, ma il Dio della Bibbia, se non sono tre persone, non è Dio. Perché così lui si è rivelato. E poi comincio a far riflettere. Vedi un cubo com'è? Un cubo, non tre cubi. Per fare la misura di un cubo, cos'è che fai? Altezza, lunghezza, larghezza. Uno per uno, fai uno. Il cubo. C'è la firma di Dio. Non fai tre cubi. Per la mente umana è impossibile pensare. Per la mente umana è uno più uno più uno sono tre di. Per la mente divina, come lui si è rivelato, uno per uno per uno uguale uno. Dio è saggio. Dio è saggio. Le cose invisibili che possiamo... Beh, fratelli, ho fatto uno studio che c'era una... Mio Dio, non avevo mai pensato così. Dio ha messo la firma in tutto quello che gli ha fatto. Guardate, poi dice... E lui ha fatto il cielo, il cielo! C'è la firma di Dio. Lo spazio. Lo spazio, sapete com'è, fratelli? Lunghezza, altezza, larghezza. Spazio, tre in uno. Dio. La sua firma. E quando parlavo questo la gente cominciò, mio Dio, non ci avevo mai pensato. E perché noi abbiamo la mente di Cristo e quando noi cominciamo a leggere la Bibbia Dio ci rivela un sacco di cose. Dio ha messo la firma su tutto. E poi dice che era pieno d'acqua. Mio Dio, l'acqua, l'acqua, l'acqua. Sai com'è l'acqua, fratello? L'acqua la trovi in tre modi. Sapete, il ghiaccio è acqua, solido. Il liquido è acqua, il vapore è acqua, tre in uno, la firma di Dio. Ce n'è una grande lista, si sono ammutoliti, sai perché? Perché il mio Dio è quello che si è rivelato. E la mente umana, solo se c'è la mente di Cristo, riceve Cristo come Salvatore. Per fare tutto il capitolo mi prende più di un'ora. Chiudo adesso, fratello. Non ti spaventare che già chiudo. Noi possiamo ricevere il Signore, questo grande Dio creatore dell'universo. Mio Dio, c'ho libri scientifici di credenti scientisti che abbiamo oggi. Per questi problemi sono usciti un sacco di scientisti credenti e che studiano questo. Io sto comprando i suoi libri, sto studiando. Sono 3 anni che studio scienza. Per scoprire e dare risposte ai giovani della Chiesa, se no li perdo. Perché vanno là, ci sono i lupi, che li vogliono, il diavolo, Per questo Dio è arrabbiato. Ma Dio sta provvedendo gente, scienziati, che spiegano le cose, perché Dio è meraviglioso. Ma questo grande Dio poi, sai perché mi incanta? Molte volte dico, rimango delle ore in preghiera, sai perché, fratelli? Dio fa miracoli. Nella nostra famiglia ha fatto tanti miracoli. Questo Dio meraviglioso che ha fatto i pianeti. Mio Dio, che grande l'universo. Molte volte quando studi l'universo dici, ma la mia mente, ma Dio, chilometri, anni luce. E poi dici che Dio lo fa a palmo, no? Lui ha fatto l'universo e Dio lo fa a palmo, l'ha misurato. E tu pensi, quanto è grande Dio? Ah, Dio è grande. Ma quanto è grande l'universo? Mio Dio, quanto è grande l'universo? E poi dice la Bibbia, lui lo misura a palmi. Questo è il nostro Dio. Non ti butti per terra e lo glorifichi, lo adori. Sai perché, fratelli? Perché questo grande Dio è talmente potente per lui entrare nel mio cuore. Non è solo nel macrocosmo, ma nel microcosmo. Lui, il grande Dio, è presente, è onnipresente, ma lui solo rispetta quelli che non lo vogliono nel cuore. Ma se tu lo vuoi nel cuore, lui entra. È l'unico posto che Dio non c'è, è nel cuore di quelli che non lo vogliono. E questo dipende da noi. Sai perché lui rispetta la nostra libertà? E dice, io sto alla porta e busso. Se tu apri, lui entra. E diventa l'inquilino principale. Noi siamo il tempio dello Spirito. Ma fratelli, cominciate a pensare, questo grande Dio che prende l'universo, lo fai a palme, e poi è capace di entrare nel mio cuore e mutare la mia vita. Anzi, i miei sogni erano essere ricco, essere soldi, essere questo, essere quell'altro. Oggi mia moglie chiama una casa, c'è una famiglia 3 giorni che non mangiano, c'ha 3 bambini piccoli, non ci abbiamo soldi, no. Lei va al supermercato, fa una spesa e gliela porta a casa. E lei dice, ma come persone si interessano di noi? Sai perché? Perché Gesù ha detto, sai come conosceranno che siete i miei discepoli? Quando sapete parlare, no? Dell'amore che avete l'uno per gli altri. Lascia tutti i problemi, le cose, le invidie, lascia tutte queste cose. Vuoi vedere Dio all'opera? Incomincia a fare l'opera nella tua vita. Amen. E tu diventerai un uomo differente, una donna differente. Amen. Quando il diavolo tenta di buttarmi giù con tutte queste idee, non ho seguito, fratello, voglio chiudere, con tutte queste idee, sai cosa io faccio, fratello? Quando sono giù, ci sono giorni che sono giù, io leggo un passo, Salmo 8, che cosa bellissima. Chiudo con questo, fratello. Salmo 8, leggetelo a casa. Oh eterno Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome, magnifico davvero, su tutta la terra. E tu che hai posto la tua maestà nei cieli, dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti tu hai tratto una forza per cagione del tuo nome, per ridurre in silenzio l'avversario. È il vendicatore. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue mani, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo? Che tu ne abbia memoria. È il figlio dell'uomo che tu te ne prendi cura. Eppure tu l'hai fatto poco minore a Dio. E l'hai coronato di gloria e di onore. Tu l'hai fatto signoreggiare sulle opere delle tue mani. Hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Percorre i buoi, tutti pecore, buoi, tutti quanti. Ed anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare. Tutto che hai, quel che percorre i sentieri dei mari. O eterno Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Questo è il nostro Dio. il creatore dell'universo, e si è interessato di essere significanti per mettere dentro il suo nome, la sua gloria. Lì c'è il nome di Dio. Tre in uno. Non pensare che sia una scimmia. Chi vuole essere lo può essere. Il mio Dio è glorioso. Amen. E io sono un figlio di Dio. Amen. E lui sta preparando qualcosa di glorioso che la mia mente mai ha immaginato. Fratelli, sapete cosa lui sta preparando? Tutto questo universo non è niente, perché Salomone dice che Dio sta nei cieli dei cieli. Se la terra è piccolina in mezzo all'universo è un soffio. Immaginate l'universo in mezzo all'universo dell'universo che Dio abita, il terzo cielo. Ricevete questa parola, fratelli. Sentitevi figli di Dio. Il nostro Dio è glorioso.